un percorso che è nato l'anno scorso a Desenzano ed è appunto approdato a Roma con questo corteo. Nel frattempo avevano fatto anche dei convegni, degli appuntamenti religiosi, appunto ieri hanno sfilato a Roma, tra l'altro con il patrocinio del Comune di Roma, con Alemanno, con tanto di fascia tricolore che apriva la manifestazione. Questo già mi sembra insomma un dato da sottolineare, visto che Roma nell'anno passato, dopo il 15 ottobre, si era caratterizzata da una serie di misure repressive nei confronti di chi volesse sfilare per le vie del centro, con addirittura richieste insomma di denaro per risarcire il comune o comunque per sostenerlo nei servizi relativi al corteo. Chissà insomma come si sarà comportato Alemanno con i pro-life, visto che addirittura ha sfilato con loro. Con loro hanno sfilato anche oltre insomma numerosissimi gruppi oltranzisti cattolici, anche tantissimi esponenti del PDL, ma anche del PD, dell'area cattolica del PD, e naturalmente anche i militari di Forza Nuova e di Casa Pound, che in tema di aborto si sono fatti sentire più di una volta. Questo corteo mi sembra un po' il degno compimento di una serie di attacchi che ci sono stati negli ultimi anni contro la legge 194, perché insomma questo non è stato un corteo per la vita, è stata una manifestazione contro la legge 194, che dal 1978 regola l'interruzione volontaria di gravidanza. È stata una marcia esplicitamente contro l'aborto, ma soprattutto contro la libertà di scelta delle donne in materia di sessualità e di maternità. Le immagini che ho visto insomma riportavano gli slogan e i cartelli più oltranzisti. Molti ricordavano che la vita, secondo questi gruppi, sin dal concepimento, e questa battaglia era stata forte soprattutto per quanto riguarda la fecondazione assistita, sulla procreazione assistita, che appunto ha dato dignità giuridica all'embrione, ha riconosciuto insomma l'inizio della vita con il concepimento. Naturalmente questi gruppi non sono solo contro l'aborto, ma sono contro il divorzio, sono contro l'eutanasia, sono contro le sessualità diverse, almeno secondo come loro le definiscono, quindi contro gli omosessuali, le lesbiche, i sessuali, contro insomma la libertà sessuale di chiunque. Ma io ho visto anche uno striscione che ho scritto: legge 194, sterminio di Stato, sì, e sì. Più volte ho sentito insomma scandire lo slogan donne assassine.
Sì, da una parte anche lo striscione, appunto, sempre lo stesso: sterminio di Stato, più di 5 milioni di figli eliminati, naturalmente come dicevi tu, insieme a gruppi di Milizia Cristi, Forza Nuova e quant'altro. Però è stato importante anche da una parte il fatto che siano stati sventolati striscioni anche al lato del corteo da parte di chi non era proprio favorevole a questa manifestazione. Uno su tutti: aborto clandestino, profitto di milioni, di questa la morale di preti e padroni, insomma è uno degli striscioni che ha campeggiato anche per protestare contro questa roba qui. Volevo dirti, ma l'oscurantismo che insomma in qualche modo perseguono questi gruppi ti sembra che sia in crescita, oppure semplicemente in qualche modo occupano giornate campali per cercare di riunire e attirare un po' di attenzione?
Ma da una parte mi sembra in crescita, ma a livello così culturale e sociale in generale, non penso a livello di militanza, ecco. Tant'è che ve ne dico una: c'è un sito di compagne che si chiama Femminismo a Sud che segnala proprio il fatto che addirittura sia stata ingaggiata un'agenzia interinale per reclutare dei cosiddetti dialogatori per raccolta fondi, che doveva essere effettuata proprio in occasione della marcia per la vita. Quindi questa agenzia per il lavoro, un Orienta Spa di Roma, ha proprio reclutato gente pagandola 35-40 euro netti per partecipare alla manifestazione romana organizzata da questi gruppi, spacciandola appunto per una ricerca di dialogatori per raccolta fondi. Quindi evidentemente avevano anche il timore di non essere in tanti, però insomma sicuramente a livello culturale si stanno facendo sentire, hanno insomma, insomma occupano posti di potere importanti, tant'è che in molte regioni, non ancora a livello statale, ma in molte regioni insomma stanno cercando di far passare una serie di interventi legislativi che riguardano in particolar modo la sanità e i consultori, quindi attaccando lateralmente la legge 194, promuovendo l'ingresso di volontari del Movimento per la Vita all'interno dei consultori pubblici, che sono storicamente insomma luoghi per le donne di prevenzione, sensibilizzazione alla contraccezione e luoghi insomma di tutela di salute delle donne. In Italia il Movimento per la Vita è nato nel 75, un momento in cui appunto l'aborto non era legale e quindi c'erano migliaia di morti di donne appunto che morivano per l'aborto clandestino. Il Movimento per la Vita in Italia è nato proprio con l'obiettivo di ostacolare l'introduzione nella legislazione italiana di qualsiasi normativa volta a regolamentare l'aborto stesso, tant'è che persino nel loro statuto ricordano la loro opposizione alla legge 194. Quindi insomma sono nati questo movimento con i suoi poi centri di aiuto alla vita, che sono i loro presidi territoriali, sono nati in un momento della storia italiana molto, molto importante, appunto in cui l'aborto era ancora clandestino, ma c'era un movimento di donne e non solo che insomma lottava per una non solo per una legislazione, ma per una liberalizzazione dell'aborto e quindi per essere libere di scegliere che fare del proprio corpo. Il Movimento per la Vita ha sedi appunto su tutto il territorio italiano, è super organizzato, il presidente è Carlo Casini e lui dal 75, quindi insomma una vera e propria dittatura, è stato un esponente della Democrazia Cristiana, adesso è un deputato europeo nelle file dell'UDC e il Movimento per la Vita è articolato appunto per federazioni regionali, hanno un comitato scientifico, hanno un'area politica, hanno questi centri di aiuto alla vita. Ovviamente i pro-life non esistono solo in Italia, penso per esempio agli Stati Uniti, dove si sono caratterizzati diciamo per una militanza molto più aggressiva, direi. Ricordo solo uno degli ultimi fatti, l'anno scorso Gabrielle Giffords, che era una deputata del Congresso americano, è stata ferita quasi a morte da un antiabortista, insomma, che aveva l'aveva già attaccata durante la campagna elettorale, era uno degli uomini di Sarah Palin, per intenderci, la paladina antiabortista. Che è pro-life, però guarda caso anche pro-pena di morte, quindi non si capisce poi mai quale sia la vita a cui questi soggetti insomma fanno riferimento. Ci si interessa delle cellule embrionali, ma poi di tutti insomma le altre questioni che riguardano la maternità sembra che se ne freghino altamente, addirittura insomma molti di loro poi sono anche per la pena di morte. In molti stati degli Stati Uniti l'aborto è ancora illegale, anche Obama nella sua riforma sanitaria ha dovuto lasciare l'aborto fuori dalla copertura delle spese pubbliche per ottenere il voto dei repubblicani e far passare questa riforma sanitaria. In alcuni stati europei insomma l'aborto non ha ancora una legislazione conclusa, quindi insomma siamo lontani dal vedere queste questioni chiuse e insomma penso che in Italia l'avanzare della destra, ma più che altro l'avanzare così di una cultura molto reazionaria, forse anche tra i più giovani e le più giovani, che non hanno molto il senso di quel che è stato prima, no? Di che cosa significava l'aborto clandestino, di che cosa significava non avere una copertura legislativa rispetto a certe questioni o comunque vivere insomma in una società diversa rispetto
aver rispetto trovato già dei diritti senza esserseli conquistati, mettiamola così.
Esattamente.
Io volevo chiederti invece una cosa a proposito di una frase di Alemanno che dice: a tutti quelli che si sono risentiti noi diciamo cercate almeno di applicare tutta la legge 194 legata alla prevenzione, che troppo facilmente viene dimenticata. Ecco, se vuoi dire qualcosa a riguardo, io un'idea ce l'avrei, cioè detto da un personaggio o comunque persone legate all'area cattolica che magari in Italia non sponsorizza più, però di sicuro all'estero, in particolare in Africa, si batte contro l'uso di contraccettivi e cose del genere. Mi sembra ridicolo, però non so se vuoi dirci
qualcosa. Assolutamente, partiamo dal presupposto che sicuramente la legge 194 è stata un grossissimo compromesso. Non è sicuramente la legge che i movimenti delle donne e i gruppi femministi degli anni 70 insomma desideravano. Ha avuto anche un percorso all'interno del Parlamento italiano a dir poco tortuoso, nel senso che addirittura il Partito Comunista la ostacolò. Insomma, non è stato semplice all'epoca portare quelle rivendicazioni in Parlamento, e appunto nemmeno i partiti della sinistra sono stati così pronti a sostenere le rivendicazioni dei movimenti dell'epoca. Per cui è già una legge che è un grosso compromesso. Chiederne la totale applicazione è spesso la frase che questi personaggi, che poi sono contro la stessa legge, dicono, perché spesso la legge 194 viene accusata di istigare all'aborto, oppure che le donne utilizzino l'aborto come metodo contraccettivo, però appunto sono poi gli stessi gruppi che pretendono l'astinenza, sono contro anche l'uso di contraccettivi, ostacolano per esempio la possibilità di effettuare l'educazione sessuale obbligatoria nelle scuole. Quindi insomma sono frasi che hanno un velo di ipocrisia bello spesso, perché chiedere la totale applicazione della legge 194 insomma vuol dire tutto e vuol dire niente. Tra l'altro ricordiamo che Alemanno presiede il comune di Roma, ma anche il consiglio regionale di Roma sta cercando di far passare una legge che è la legge Tarza, che è un po' cosa simile rispetto a quello che sta capitando in Piemonte con la delibera Ferrere, con la legge 160, appunto, di promuovere l'ingresso dei volontari del Movimento per la Vita all'interno dei consultori pubblici, perché dicono che all'interno dei consultori pubblici il personale che vi lavora istiga all'aborto, non dà alle donne tutte le possibilità di cui possono usufruire, eccetera eccetera. Quindi insomma sono frasi che lasciano un po' il tempo che trovano.
Senti, ecco. Chiara, un'ultima cosa, sono arrivati un paio di messaggi, ma uno è piuttosto interessante riguardo ai giovani che seguirebbero in qualche modo queste idee reazionarie, o come dicevi tu, forse sono in leggera crescita. Un ascoltatore ci dice che naturalmente seguiva il catechismo per la cresima, eccetera eccetera, e lì in qualche modo ha dovuto sopportare incontri con le suore che spingevano molto per il Movimento per la Vita, e diceva che naturalmente tante sono le persone che hanno questo tipo di pressione da diversi punti, e soprattutto all'interno di luoghi e spazi legati alla Chiesa Cattolica, per cui anche
all'interno delle scuole pubbliche, perché il Movimento per la Vita tiene moltissimi corsi all'interno delle istituzioni pubbliche. Per dire, magari ci sono le ginecologhe, le ostetriche, dei consultori che vorrebbero insomma promuovere il loro lavoro e insomma spingere anche le più giovani a frequentare questi luoghi in modo insomma da utilizzare la contraccezione, da fare dei corsi di prevenzione. Molto spesso vengono anche ostacolate, e invece spesso i militanti e gli esponenti del Movimento per la Vita trovano campo libero grazie a presidi o a professori simpatizzanti, e quindi spesso abbiamo avuto notizia della loro presenza all'interno delle scuole, con assemblee di istituto, con veri e propri corsi. Tra l'altro danno insomma delle informazioni allucinanti, perché magari fanno vedere un feto di 4-5 mesi spacciandolo insomma per un embrione, quindi facendo pensare che l'aborto va in qualche modo a interrompere la vita di quell'esserino lì, quando quell'esserino lì ha già insomma compiuto il quinto mese di vita, è assolutamente fuori dai parametri della legge 194. Per cui ecco, le informazioni che danno sono anche molto, molto spesso false, insomma, sì. Fanno vedere il vero e proprio terrorismo psicologico nei confronti dei più giovani. Quindi hanno, insomma, poi sui territori anche delle province, sui territori più piccoli, sono molto presenti e lavorano. Noi per esempio, quando come collettivo avevamo fatto delle interviste, quando è uscita questa cosa della delibera Ferrero, siamo andate fuori dall'università, fuori dalle scuole medie superiori, per chiedere un po' alle più giovani che cosa pensavano dell'ingresso dei volontari del Movimento per la Vita nei consultori, e poi ovviamente si è finito a parlare di aborto, eccetera eccetera, e devo dire che le risposte spesso ci hanno sorprese, perché nonostante si trattasse appunto di ragazze, quindi di genere femminile, anche di ragazze molto giovani, le idee che avevano sull'aborto erano abbastanza da brivido sulla schiena. Addirittura qualcuna era molte contrarie e insomma potevano essere d'accordo solo nel momento in cui si trattasse di una violenza o di uno stupro, ma insomma la mentalità sta tornando veramente indietro, ma non perché i giovani d'oggi siano stupidi, ma perché purtroppo molti messaggi sono rimasti, non c'è stato un passaggio insomma generazionale di certe questioni, e sono rimasti lì un po' appesi al muro e non fanno parte del loro patrimonio, del loro bagaglio culturale. Quindi anche su certe questioni, insomma, se non c'è educazione o all'interno delle scuole, all'interno della famiglia, o per chi insomma frequenta situazioni sociali e politiche di un certo tipo, diventa poi difficile che certe cose siano patrimonio collettivo e patrimonio comune, ecco.